Io volevo ringraziare un attimino gli organizzatori, semplicemente perché oggi si parla di gastronomia quotidianamente. Se ne parla, e sì, se ne parla nel senso di logica, di cultura, di emozioni, di tecniche, però il messaggio che si vuole mandare con questo modo di fare è semplicemente un messaggio di presentazione di una tecnica che oggi è abbastanza discussa. Noi in Italia abbiamo grandi chef, naturalmente, ma non hanno fatto scuola come qualche altro. Un po' siamo nazionalisti e vorremmo esserlo fino in fondo. Adesso la cucina riguarda un po', quando si parla di cucina si parla della Spagna, di chef spagnoli in tutti i sensi e in tutte le salse. Invece forse qualcosa di nostro abbiamo. Volevo soltanto distinguere, è una logica questa, la differenza che c'è di alimentarsi per andare avanti e invece la gastronomia è intesa come un qualcosa che va al di là, che parte da un'idea, attraversa una serie di problematiche, soprattutto oggi dove è difficile avere un'idea ben precisa sul prodotto di qualità per arrivare poi al prodotto finale. Come dire, in altre parole, un conto è alimentarsi, un conto è sedersi a tavola. Ci dà ragione su questo Ippocrate quando diceva che la nutrizione è una medicina, forse la prima medicina, e tutti quelli che si occupavano di gastronomia potevano essere definiti medici. In qualche caso forse è così. Naturalmente il cibo ha sempre fatto parte, ovviamente, della storia dell'umanità. Si parte dal Neolitico per un motivo molto semplice, perché in quel periodo c'è stato lo sviluppo dell'agricoltura nel senso di produzione, quindi il cibo non più cercato, ma il cibo come elemento procurato con il lavoro, e questo è il periodo del Neolitico. La civiltà egiziana invece viene a rappresentarsi semplicemente come un periodo in cui c'è soltanto tanta abbondanza dal punto di vista alimentare e basta, nient'altro. Ma questo semplicemente perché c'è il Nilo e quindi c'è la possibilità di una produzione, parliamo di ortaggi, eccetera, e basta, ma non c'è ancora una cultura gastronomica nel senso come la intendiamo noi oggi. Invece i greci un po' si sono distinti in questa cosa, addirittura hanno sacralizzato quello che è il concetto di gastronomia, per arrivare poi ai romani dove tutto diventa amplificato, tutto diventa sfarzoso. Riporto a Picio semplicemente perché è stato quello. Beh, Apicio in realtà non è un gastronomo, è un nome che fa riferimento a tre personaggi. Tre personaggi che non si occupavano di gastronomia, erano semplicemente, oggi li definiremmo buongustai, erano semplicemente gli ottoni in pratica. E oltre all'abbondanza, questo periodo è caratterizzato semplicemente dal fatto che c'è la ricerca del raro, non è tanto importante il mangiare in un certo modo quanto la ricerca della rarità. Sui tavoli, sulle tavole, non mancavano spesso i pavoni, purtroppo. Dunque, il Medioevo viene riferito soltanto come passaggio, come transizione, perché in effetti non ha nessuna identità, importante da questo punto di vista. Si alternano brevi periodi di carestie a periodi invece di grande abbondanza, ma nulla di più. Il Rinascimento invece è qualcosa da considerare semplicemente perché si va ad affinare quelli che sono i contorni della tavola. Viene riportato il buon gusto di stare a tavola e quindi non è tanto un fatto gastronomico, ma tutta la scenografia che di questo comporta. A un certo momento arrivano quelli che in effetti possono cominciare a essere menzionati dal punto di vista appunto gastronomico e sono Savarin, in ordine, Artusi ed Escoffier. Savarin, ho tralasciato il famoso Don Perignon semplicemente perché il metodo Champenoise, adesso dal punto di vista del colore, ci interessa relativamente. Savarin è stato quello che ha cominciato a pubblicare qualcosa sulla cucina, anche se in effetti non era proprio un trattato, tantomeno un qualche cosa di scientifico, era nient'altro che il riportare tutto ciò che riguardasse la gastronomia, e cioè aneddoti, prodotti, ma nulla di più. Però è stata una pubblicazione che comunque in ogni caso in qualche modo ha avuto un grande successo. Da lì poi si passa a Savarin dove cominciamo a parlare di un qualcuno che ha cominciato a raccogliere le ricette, le tecniche tra virgolette naturalmente, ma comunque qualche cosa che potesse riguardare effettivamente il modo di stare a tavola. Escoffier invece qui non è più il gastronomo, qui è lo chef, è quello che in effetti fa qualche cosa di scientifico. Gli ingegneri quando uso sta parola forse si arrabbiano, però vuole dire le temperature, le cotture, tutto quello che comincia a dare un significato al piatto, alla preparazione e nello stesso tempo permette di fare cose diverse. Nel Novecento viene fuori, è stata un'istituzione, quindi è la concorrenza la guida Michelin, però va citato. La guida Michelin nasce perché arriva l'automobile, la gente va in giro e quindi ha bisogno di essere guidata dal punto di vista delle fermate gastronomiche. Naturalmente, che piaccia o no, la Nouvelle Cuisine rappresenta un momento di svolta semplicemente perché ci sono degli elementi che vengono codificati e puntualizzati, vale a dire, mangiamo in un certo modo seguendo determinate idee e mettiamo a punto determinate tecniche. È semplicemente questo. Il merito va a due, Gold e Millau, ma sono due critici gastronomici. In effetti, in realtà, chi ha portato l'identità di questa tecnica di cucina è Gerard in fondo. I punti sono semplici, i punti fondamentali sono questi, la semplicità per dire che ogni ingrediente va valutato, considerato e non messo lì giusto per, ma deve avere una propria identità. Gli alimenti devono essere stagionali, ma insomma questo è relativo, i tempi di cottura, le variazioni di salse e qui comincia un elemento importante, la creatività. Per creatività, creatività e presentazione del piatto vanno a pari passo. Creatività qui si intende non tanto l'idea di un piatto particolare, ma quando che ci sia una logica del buon gusto, se volete. E comincia a entrare in gioco anche il discorso colore, per quel che in quel periodo si poteva fare. Cito Gualtiero Marchesi semplicemente perché è un grande chef, è ovvio, ma perché col libro La mia nuova grande cucina italiana ha portato in Italia l'esperienza fatta in Francia, in pratica, perché lui si è formato lì per certi aspetti. A un certo momento, quindi, anche Gualtiero Marchesi comincia a definire una propria cucina, che non è altro che il riportare qui i principi detti e fatti ed elaborati dalla Nouvelle Cuisine, e cioè il concetto di semplicità, del buono e del bello. Il buono e il bello adesso, attualmente, è visto un po' sotto un'ottica diversa. Il bello da vedere in gastronomia non è detto che sia il bello da mangiare il buono, e quindi di questo forse qualche cenno ne facciamo dopo, se ne discute tanto adesso. Siamo arrivati ai nostri giorni dove si parla di gastronomia molecolare, ma qui il discorso è un pochettino diverso, si vuole prendere la scienza semplicemente per conoscere tutte le reazioni chimiche, tutto quello che può succedere nel momento della cottura, nella preparazione, eccetera. Si vuole semplicemente dare una spiegazione a quel che si vede, nient'altro, è solo questo lo scopo. Ho letto da qualche parte questa definizione di arte, probabilmente mi lancerete qualcosa, non lo so, però la riporto così com'è, che è un'attività umana, ecco, basata sull'abilità individuale, sullo studio, sull'esperienza e su un complesso specifico di regole. Questo viene a favore della gastronomia, semplicemente perché, come diceva, prima ho sentito un signore che tutti possiamo imparare a fare un qualcosa, in questo caso un piatto, no? Le ricette che si passano da una parte all'altra, da una casa all'altra, eccetera, eccetera. La creatività, l'idea di un qualche cosa è ben diversa. Lo stesso piatto fatto da due persone diverse che hanno davanti una tabella di marcia sarà sempre un qualche cosa di diverso. Ed è per questo che forse ci permettiamo di usare questo termine impropriamente, forse, dell'arte in cucina. Sorvoliamo sui sensi. Ho messo questa immagine semplicemente per dire che la gastronomia è l'unico campo in cui entrano in gioco tutti i sensi. La musica ha a che fare con l'udito, evidentemente. La pittura con la vista, qui invece i sensi sono tutti, anche l'udito. L'udito semplicemente, beh, gli altri sono orbi, l'udito semplicemente per la consistenza delle forme di tutto ciò che noi troviamo nel piatto, che ha la sua importanza. Importante anche comunque per i suoni che arrivano dall'esterno, che possono modificare o no la degustazione di un qualcosa. Non a caso a volte le degustazioni avvengono in ambienti molto silenziosi, ma forse questa è teatralità anche. A tal punto è diventata anche una scenografia che quest'anno, a marzo, il 23 marzo infatti, l'Istituto Europeo di Design ha organizzato e ha fatto sì che arrivasse finalmente un master. Se ne pensava già, se ne aveva l'idea e quindi si voleva portare a termine questo programma, ma semplicemente a marzo questo è successo. Evidentemente entrano in gioco tanti altri elementi che vanno al di là della gastronomia. E c'è un master proprio in food design. Food design per dire il piatto progettato, il cibo, ma alla fine parliamo di piatto per dire un qualche cosa che è più completo, che parte, è la stessa progettazione che potrebbe arrivare da qualsiasi architetto o qualsiasi altra cosa. Non a caso alcuni chef italiani hanno degli architetti come consulenti. Proprio progettazione significa sì la preparazione di tutto il piatto, ma significa anche tutto quello che in quel piatto ci può aiutare affinché la degustazione possa essere fatta al massimo. Il concetto di marketing dovrebbe essere un po', non c'entra niente, però sta qui semplicemente perché un po' ha a che fare con il colore, l'alimento. Il confezionamento, eccetera, ha bisogno di un colore, se non altro per identificarsi. L'industria alimentare ne sa qualcosa, e cioè i vari marchi sono caratterizzati da colori ben precisi e quindi vogliono avere la loro identità. E lo scopo ovviamente è questo. Mi sono permesso di continuare a usare il termine arte semplicemente per dare merito a questo chef, per me italiano, Ferran Adrià, che ha puntualizzato nel suo manifesto i famosi 23 punti su cui ogni chef dovrebbe confrontarsi. Ovviamente è inutile ricordarle tutti, soltanto quelli più significativi e che lo hanno un po' identificato. Lui indica intanto, sono dei punti che sono un po', come dire, ovvi, sfiorano la ovvietà, la cucina come linguaggio che ci permette di esprimere tutto ciò che vogliamo, che tutti i prodotti hanno il medesimo valore gastronomico, indipendentemente dal loro prezzo. Questa cosa tanto banale non è, perché fino a qualche tempo fa poteva aver credito il locale, il ristorante in cui si poteva ci si aspettava e si poteva trovare l'astice fatto in un certo modo, un certo tipo di caviale, delle aragoste, eccetera, eccetera. Invece così non è, perché anche il prodotto apparentemente più banale invece deve avere una propria identità se questo prodotto, questo ingrediente ovviamente è trattato degnamente per quel che è. Naturalmente qui poi si riprende anche un altro principio, il preservare la purezza del sapore originale di un prodotto. Beh, questo ovviamente è scontato. E poi l'equipe. Il concetto di equipe noi italiani forse a volte non ce l'abbiamo, siamo abituati un po' a essere individualisti, cioè io sono, io faccio, io creo, io idealizzo. Invece l'equipe è importante in tutti i campi probabilmente, anche in questo. Tant'è vero che Adrià è uno che è circondato da personaggi di un certo calibro e lavorano tutti insieme. Se lui è il portavoce perché è semplicemente lui che ha ideato qualcosa in più, che ha organizzato e che ha fatto un po' da, come dire, tramite e quindi, essendo anche un grande comunicatore, ha sviluppato il tutto, ma è soltanto la punta di un iceberg, chiaramente. Per giustificarmi ancora una volta sul termine arte che ho usato, volevo dire che quest'anno e domani si conclude perché documenta il 23 settembre, se domani sì, finisce. Il 23 settembre, sono i 100 giorni, documenta ogni 5 anni, presenta gli artisti sono non esiste il migliore, comunque gli artisti, quelli più quotati, quelli che hanno ormai una loro identità, si ritrovano a Documenta in questa cittadina della Germania. Quest'anno per la prima volta Ferran Adrià è stato invitato, quindi su 130 artisti ce ne sta uno che è uno chef. Qualche immagine, sarebbe stato simpatico presentare queste immagini prima del pranzo, ma prima del pranzo ho parlato di ben altro, quindi niente. Queste immagini servono soltanto per dimostrare, ammesso che ce ne fosse bisogno, che esiste tanta tecnica e che quindi, quando si parla di piatti dobbiamo pensare a qualche cosa che è di diverso da quello che noi di solito siamo abituati ad avere davanti. E L'aragosta distillata è un esempio, non lo descrivo perché ci vorrebbe troppo tempo. Comunque, una caffettiera dove l'aragosta viene presentata semplicemente con il calore forte del consommé, del suo consommé. È di una chef spagnola questo piatto qui. Il colore qui c'entra soltanto per gli opposti, bianco e nero, nient'altro. Nient'altro, la base non è proprio nient'altro, è una tecnica molto complessa. L'ostrica è essenziale, qui il colore è bianco, ma soprattutto quello che viene fuori è la brillantezza. Brillantezza ottenuta è troppo complicato dire. Nel senso che non sono capace io, Questo è un piatto. Qui serve, ecco, qui è un piatto dove si voleva solo dimostrare un po' di colore e anche la tecnica, perché qui per la prima volta questo chef, spagnolo anche lui, ha portato sul piatto e reso commestibili i petali di rosa. Sono arieggiati, vale a dire che i sapori sulla rosa, sul petalo della rosa, arriva dalla preparazione di un consommé che poi viene vaporizzato sul petalo di rosa stesso, che va ad essere abbinato naturalmente al gambero. Questa immagine è un piatto, questa immagine l'ho messa semplicemente per abbinare il concetto di architettura anche alla gastronomia. Qui di colori non ne parliamo, però parliamo di architettura. Un po' ha voluto copiare lo chef all'opera che sta a Genova di Renzo Piano, cioè il globo, la sfera anzi, mi sembra che si chiama. Questo è nient'altro che un caramello che è steso e poi gonfiato con aria in modo tale che poi cristallizza e quindi diventa croccante. Le ostriche con distillato di terra è un po' una provocazione, un piatto firmato comunque, ha avuto grande successo e ce l'ha ancora. Parliamo di terra, terra vera e propria, soltanto che messa a macerare terra di sottobosco e quindi poi distillato va a aromatizzare l'ostrica che comunque già è stata preparata sempre con i profumi della distillazione della terra. È un piatto che è stato molto apprezzato e ha vinto un premio. Questo è il famoso piatto di Ferran Adrià dove lui ci paragona delle api. Noi abbiamo un piatto davanti e come loro andiamo su un fiore all'altro. Sono fiori veri naturalmente, aromatizzati e resi commestibili. L'uovo fritto è una tecnica particolare, il congelamento non è l'albume, è soltanto un mousse. No, perché da lì arrivano segnali di quasi violenza. Questo è il mousse di parmigiano e di Ferran Adrià anche questo. Qui c'è tutto, c'è il colore, c'è la tecnica e anche l'arte. C'è un gusto che lì non si vede, che il cremoso di parmigiano sta sotto. Il verde arriva dalla mescolanza di una serie di erbe. I basilici non sono sei, sono di più. Gli altri per Ferran Adrià non devono essere definiti come basilico ed è per questo che ne mette sei, ma sono molto di più. La conclusione serve soltanto per dare un messaggio. La gastronomia è andata avanti e va ancora avanti sempre su due linee parallele. Fino ad oggi non si incontrano mai, forse non si incontreranno mai. Da una parte ho semplificato, la complicazione e la semplificazione, come dire, i piatti elaborati, la preparazione delle salse, i fondi, col bouillon, eccetera, eccetera, da una parte. Dall'altra invece il semplificare il tutto, un po' come all'inizio Gualtiero Marchesi faceva. Adesso un po' tutti gli chef viviamo la fase della moda della semplicità, semplicità relativa naturalmente. Dai piatti che avete visto la semplicità è intesa non come preparazione, perché la preparazione di quei piatti, leggendola, sono almeno 3 fogli per descrivere la tecnica e la preparazione. Quindi non si intende questo, per semplificazione si intende un ingrediente che nel momento in cui arriva al gusto noi sappiamo di che cosa parliamo. La famosa diatriba cucina regionale invece internazionalizzazione, tant'è vero oggi si parla di cucina fusion, prima non l'ho detto, cioè la globalizzazione ci ha portato anche questo. E poi il classico discorso, il ristorante è meglio se fa cucina tradizionale o no? O è meglio il ristorante che fa invenzione, non è il termine giusto, è creatività. Lo chef tradizionale o creativo? E andiamo di pari passo così. Tutto questo ben venga, è motivo di discussione e quindi di confronti, di idee e parlarne è sempre un piacere. Ma l'importante è che comunque di ogni piatto si riesca ad avere una traccia praticamente il termine l'hanno, è stato ideato allora. Il termine tracciabilità riferita alla gastronomia non è nostra, è degli inglesi. Noi l'abbiamo rubata questa cosa. Serve soltanto per dire che l'importante è arrivare ad una conclusione in cui noi possiamo parlare di un piatto dall'inizio alla fine. Quando si parla semplicemente di aragosta, parliamo di quale aragosta e soprattutto come è riuscita ad arrivare a noi. La tecnica e tutto il resto poi ovviamente ne fa un percorso ben definito. Proprio questo serve in modo tale che noi sappiamo tutto di quello che abbiamo davanti. A volte è facile gustare per esempio un'ostrica, prendo un caso così, la possiamo elaborare quanto ci pare, alla fine possiamo dire beh sì. Ok, però non riusciamo nel momento in cui degustiamo quest'ostrica a riconoscere se è della Normandia oppure del Mediterraneo, nella parte spagnola oceanica, tra la Spagna del Sud adesso è diventata famosa anche per questo, e va bene. Al di là di tutto questo, alla fine quello che ci interessa è sapere che la tavola va rispettata nella maniera più nobile, perché fa parte anche questa della nostra vita e affinché ci dia delle soddisfazioni e quindi delle emozioni, l'importante è che comunque abbia sempre qualche cosa da dirci, nel senso più nobile del termine, al di là dei coloranti chimici che, come avete visto, non ne ho neanche citato perché probabilmente non ci interessa. Non ci interessa nel senso di gusto, ovviamente, ma ci interessa il come. Tutto qui.
Grazie, grazie Enrico Centurione. Adesso passiamo subito con. Esatto, sì, sono subito alle domande, perché dicevo, il contributo da parte del pubblico. Ho già visto che c'è qualcuno che vuole intervenire. Ah, ok, allora c'è prima Laura Maier, prego.
Volevo chiedere una cosa, siccome per me la cucina è assolutamente una passione, diciamo, forse sullo stesso livello magari della danza, volevo chiedere una cosa, ci sono alcune danze, tipo una che ho in mente, dove diciamo almeno l'80% dell'importanza è data dall'espressività o diciamo dalla creatività, dall'intuizione. Un 20% più o meno va alla tecnica, anche se sembra strano, perché uno quando vede ballare qualcuno dice ma come fa a ballare così. Per la cucina che tipo di percentuale darebbe a una e l'altra parte?
Posso rispondere con un esempio. Per fortuna non c'è mia moglie qua. Una volta ci hanno regalato dei funghi porcini che erano meravigliosi. Quando sono tornato a casa, mia moglie ha voluto farmi una sorpresa, li aveva preparati. Erano immangiabili. Stiamo parlando di funghi porcini con la loro identità, perché provenivano da una certa parte, tenuti in un certo modo, il giorno prima erano stati presi, il massimo che uno chef vorrebbe avere in cucina. Questo per dire cosa? Che è evidente che ci deve essere una qualità iniziale. Quel discorso, quel messaggio era proprio questo. Se noi vogliamo avere un'identità di un prodotto, è naturale che dobbiamo sapere da dove arriva. La qualità è importante, è inutile dire. Che poi un bravo chef riesca a mimetizzare anche un prodotto del supermercato vicino a casa, questo è un altro discorso. Vuole i numeri.
Non parlavo della qualità, parlavo della proporzione tra tecnica, e quindi cose che si possono imparare, direi, e intuizione o espressività in cucina. Questa è la mia domanda. Cioè, sì, secondo lei.
Dare dei numeri è difficile. Stanno di pari passo, perché la creatività serve evidentemente per portare il piatto ad una posizione superiore. Come dire, l'aragosta la sanno fare tutti gli chef in Italia, tutti. Un conto è l'aragosta di Fulvio Pierangelini, un conto è l'aragosta di XY, di eccetera eccetera. A parità di tutto è la creatività, ma è questa semplicemente saltare. Stiamo parlando di alta gastronomia, quindi è quel qualcosa in più che va oltre. Sì, anche perché manca l'uno, ne risenterebbe anche l'altro.
C'è un altro intervento, quindi sala sempre.
Beh, io devo fare una grossa critica al fatto di aver saltato il Medioevo. Perché non tanto perché io sono uno storico del Medioevo russo e mi sono interessato del cibo ultimamente, ma perché nel Medioevo c'è un grandissimo cambiamento. La foresta non c'è più, si diffondono i conventi, si divide l'Europa in una Europa cattolica e un'Europa ortodossa, si introduce il tempo. Cioè, fino a quel momento la civiltà contadina era abituata a mangiare la mattina, seppure, e la sera. E invece i conventi cominciano a scandire il tempo e dire si mangia anche a mezzogiorno. Non solo, si introducono i digiuni, si introduce il sale, che non era conosciuto come alimento, che il sale poi non è un alimento, ma solo come conservante, che fa la fortuna del Portogallo e della Gascogna. E si divide l'Europa in due parti. Le carni conservate sotto sale a sud e le carni affumicate al nord. Tutte queste cose sono importanti dal punto di vista del colore. Il contadino cucina nel sud con il fuoco da sotto la pentola, nel nord invece cucina dentro la stufa stessa. Quindi è diverso lo stufato da... cioè, quando lei cucina, sta a vedere quello che avviene, il colore come cambia, eccetera. Mentre invece chi lo fa dentro la stufa non lo vede, ma si regola soltanto o dagli odori o tirando ogni volta fuori il pentolone. Tutti questi cambiamenti sono avvenuti nel Medioevo. E lei non lo può saltare così. Devi dire, vabbè, però io se dovevo parlare del Medioevo non ce ne andavamo più di qua, d'accordo? Però il Medioevo è importante per questo, e non le aggiungo altro, ma vorrei dire, per un contadino, specialmente quelli del nord, che vivono con certi tipi di cereali, perché non si usa più il frumento, ma si usa più il miglio, l'orzo, la segale, e che quindi hanno dei colori diversi, Lei deve tenere presente che quando fu introdotta il grano saraceno dalla Grecia a Kiev in Russia, non si sapeva come cucinarlo, però lo sapevano i preti greci che vennero. E il vino per un russo, che era una cosa incoltivabile, è sempre rosso, non è mai bianco. Quindi questi concetti sono importanti perché sono nati in quel momento e sono ancora vivi in Russia. Io le potrei dire, se verrà con me a Mosca, la porto da un grande chef d'Ancona che si chiama William Lamberti, che magari lei ha sentito nominare, perché ha aperto vari ristoranti in Europa, è uno a Mosca, e vedrà come è riuscita a fare il matrimonio fra una cucina tradizionale, diciamo mediterranea, perché poi è quella che sembra essere dominante nei ristoranti europei, e una cucina invece diversa, che è quella dei russi, che non ha niente a che fare col caviale. Che poi ho visto che lei ha scritto ascebra, che non so che significa, ma so che cosa voleva scrivere. E comunque, questo però è una...
Un po' mi dispiace che l'ha presa così. Un po'. Non volevo sminuire il Medioevo, figuriamoci, ci mancherebbe altro. È soltanto che sono stati presi quei periodi semplicemente perché ha avuto risonanza un qualcosa in particolare, ma non per sminuire il Medioevo, ci mancherebbe altro, nessuno lo vuole fare. Non ho niente contro il Medioevo, non ho fatto niente. Io volevo dare un tocco di praticità, un qualcosa di... no, nient'altro, insomma.
No, comunque...
Non è voluto, non è voluto. A volte gli interventi si fanno per innalzare o portare invece, no, le varie idee, le proposte, eccetera. No, no, assolutamente no. Infatti quando ringraziavo all'inizio è perché finalmente mi è capitato di fare una chiacchierata in un modo spontaneo, nobile se vogliamo, senza dare elogi, senza dare numeri, senza dire questo sì, l'altro no, perché è la cosa più brutta che c'è. Quindi possiamo dare le nostre idee sulla cucina, che è una cosa meravigliosa, parlarne sempre con buon gusto e nient'altro. Viva il Medioevo! Sono scusato, sì.
Ringrazio l'intervento di Enrico Centurione, davvero. Se solo penso... Sì, sì. Perché tanto, prego, prego.
Io cucino, non sono un grande chef, ma cucino. Vorrei dire che questo... è arte d'élite, ma anche in cucina c'è l'arte povera, e mi dispiace che si parla solo di arte élite, perché i nostri belli peperoni di Carmagnola, i ravanelli, qualsiasi cosa che si può acquistare tutti, dall'operaio ad al grande industriale, quello sono prodotti da utilizzare per fare la cucina. Perché quella cucina lì la può degustare ben poca gente, e poi devo dire, se parliamo di colore, ce n'era poco colore. Perché nella cucina povera c'è più colore della cucina del lì.
Chiaro, si crea quella difficoltà quando si parla di colore in un'unica giornata di non poter sicuramente toccare tutti gli aspetti che si vorrebbe. Mi è già capitato da parte di altri relatori dire: ah, ma se sapevo che si parlava di questo allora io avrei potuto portare questo e quest'altro, e non è stato il primo. Questo mi piace perché innanzitutto non vuol dire che non siamo dei compartimenti stagni e che quindi stiamo assorbendo dagli altri, e si stanno attivando delle rotelline dentro il nostro cervello per poter integrare, collaborare, e se ne sta facendo quindi un tutt'uno, no? Da tanti colori un bianco. La difficoltà di dover sintetizzare, concentrare tutto, soprattutto poi continuo a ribadirlo, ma cioè, per me è il miracolo di quello che sta accadendo questo pomeriggio, di poter realizzare una cosa simile per un'associazione di volontariato che fa tutto non a scopo di lucro, e quindi cercando di ritagliare i tagli di tempo, tutto questo comunque mi fa piacere che riesca a voi in generare appunto delle osservazioni, delle critiche in maniera attiva, che siano proprio così costruttive. Questo è il bello di parlare del colore così in una giornata, che è veramente poco. Bene, mi fa piacere che ci siano interventi. Sì.
Mi fai aggiungere due parole brevi?
Sì, perché poi ho una domanda anch'io all'amico Centurione. Prego.
Allora, io volevo dire, per esempio, è una cosa molto curiosa, la rappresentazione delle streghe nel Medioevo, nell'Occidente è una donna scarmigliata che sta a girare su un pentolone e con il fuoco sotto. La rappresentazione delle streghe al nord invece non è così. La strega ha soltanto nelle mani un serpente, un'anguilla, eccetera, è vestita per bene, c'ha i capelli raccolti e basta. Proprio perché nel sud si cucinava in quel modo, cioè all'aperto, diciamo così, mentre nel nord si cucina dentro una stufa che si chiama in vari modi, ma se voi andate in Svezia, in Russia, le vedete, cioè si introduce il pentolone dentro e si aspetta che si cuocia. Quindi la strega non può essere più a girare così. Grazie.
Come non volevo sminuire il Medioevo, perché è ovvio, non volevo sminuire neanche la cucina tradizionale, ma ci mancherebbe, lo ripeto e lo sottolineo. Infatti, lì non è importante se c'è cucina tradizionale o no, se c'è un piatto ricercato oppure no. Nessuno voleva fare, era soltanto per dire che la cucina va avanti sempre su queste due linee e basta. Ci sono tanti ristoranti, tante trattorie per meglio dire, ma anche ristoranti che fanno cucina tradizionale e la fanno benissimo. Il problema è un altro invece, ci dobbiamo difendere da chi in nome della cucina tradizionale ci dà qualcosa che invece, dicono i francesi, horrible, si dice così? Tutto qui. Quindi, per dire, la cucina tradizionale sta in alto, come la creatività, è fondamentale, fa parte della nostra storia, manco a dirlo. L'importante è che ci siano ristoratori capaci di farlo e dare una nobiltà anche a questo, così come lo sta facendo lei e lo faccio anch'io.